Maria, dice il Signore, grida tutto il popolo senza timore, fa sentire forte la tua voce, denuncia contro Israele la sua ribellione. Mi cercano ogni giorno, desiderano conoscere le mie decisioni e vogliono che sia vicino a loro. Poi mi dicono, perché dobbiamo digiunare se tu non ci guardi nemmeno? Perché umiliarci se non lo noti? E io rispondo, perché mentre digiunate vi preoccupate dei vostri affari e maltrattate i vostri lavoratori. Litigate con violenza, urlate e fate anche a pugni. Proprio perché digiunate in questo modo io non vi ascolto. Io per digiuno intendo un'altra cosa, rompere le catene dell'ingiustizia, rimuovere ogni peso che opprime gli uomini, rendere la libertà agli oppressi e spezzare ogni legame che li schiaccia. Digiunare significa dividere il tuo pane con chi ha fame, aprire la casa ai poveri senza tetto, dare un vestito a chi non ne ha e non allontanarsi da chi è carne come te. Allora sarà per te, popolo mio, l'alba di un nuovo giorno. I tuoi mali guariranno presto, ti comporterai davvero in modo giusto e il Signore ti proteggerà con la sua presenza. Quando lo chiamerai, egli ti risponderà. Chiederai aiuto e lui ti dirà, eccomi, parola di Dio.
Prendiamo il libro dei salmi che avete sulle panche, leggiamo insieme il salmo numero 23 a pagina 19. Vi passo io il microfono a tutti e due, va bene? Pagina 19, salmo 23, inizia questa parte e risponde l'altra.
Il Signore è il mio pastore e nulla mi manca. Sui prati d'erba fresca mi fa riposare. Mi conduce ad acque tranquille, mi ridona vigore.
Mi guida sul giusto sentiero, il Signore è fedele.
Anche se andassi per la valle più buia, di nulla avrei paura.
Perché tu resti al mio fianco, il tuo bastone mi dà sicurezza.
Per me tu prepari un banchetto sotto gli occhi dei miei avversari.
Con olio mi profumi il capo, mi riempi il calice fino all'orlo.
La tua bontà e il tuo amore mi seguiranno per tutta la mia vita.
Starò nella casa del Signore per tutti i miei giorni.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se è così, anche Dio lo glorificherà. Figlioli, ancora per poco, disse Gesù ai suoi discepoli, io sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Così anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni verso gli altri. Parola del Signore. Sedete pure. Non so se sapete, forse qualcuno di voi se lo ricorderà, che l'azione che stiamo facendo, che fa memoria dell'ultima cena che ha fatto Gesù poco prima di essere arrestato, la si è chiamata in tanti modi nella storia. E alcuni di questi a me non piacciono. Il modo con cui si chiama oggi mi sembra un dice nulla, si chiama messa. Peraltro io sono convinto, non se ne è nemmeno spiegato allora, sono convinto che molti sanno nemmeno che vuol dire. Messa è una parola che viene dal latino mitto, che vuol dire mandare, quindi messa vorrebbe dire missione, invio, come dire andate e raccontate a tutti la speranza, ma la parola messa, no tu vai alla messa, non capisce nulla, ecco. Poi c'è un'altra parola, ancora più difficile, più esatta, ma ancora più difficile. Anche questa non l'abbiamo nemmeno detta, ragazzi. Ed è la parola eucarestia, l'avrete sentito dire anche voi, che vuol dire, da un punto di vista etimologico, vuol dire eucarestia, buona grazia. Boh, insomma, non è che mi aiuta di molto a capire. Sapete come la chiamavano i primi cristiani, in latino? La chiamavano la fractio panis, lo spezzamento del pane. Non è molto più bello? A me piacerebbe ricominciare a usarla questa parola. La si usò per poco tempo. Ecco. Ecco, noi ci siamo soffermati molto su questa parola. Noi oggi siamo qui a spezzare il pane. Lo spezzare il pane per condividerlo con chi ha fame è l'azione più significativa per raccontare chi è Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio. Di fronte a quel pane condiviso, Gesù ha detto, ecco, questo sono io. Oppure, Dio è così. Pensate voi la potenza simbolica di questo significato. Com'è Dio? Mi ricordo sempre, c'è un film di Kieslowski, in cui c'è un nipotino che alla nonna gli domanda, nonna, siccome il suo babbo non era credente, nonna, ma com'è Dio? E la nonna fa così, lo piglia, gli dice, Dio è così, e l'abbraccia. Non so se ha scritto libri di teologia, volumi su questo. Un gesto così trasmette di più che tanti discorsi. Ecco, oggi noi invece sottolineiamo questo significato. Com'è Dio? E Gesù ha detto, prendete il pane, spezzatelo con chi ha fame, io sarò quel pane. Ognuno se lo legga come lo intende lui, come crede meglio. Certo, bisogna riconoscere che rispetto al Dio di cui le chiese parlano spesso e al Dio che ci è stato trasmesso anche a noi, questa immagine non corrisponde a quello che ci sono raccontato. Il Dio è colui che è onnipotente, può fare il che vuole, sa tutto. C'entra poco con il racconto che ci ha fatto Gesù. Quando Gesù è venuto e ha detto, ecco, Dio è così, è nato in una stalla. fu deposto in una mangiatoia perché per lui non ci fu posto. Ha fatto una vita nascosta, sconosciuta ai più, facendo da bambino andando a scuola, come tutti, poi si sarà innamorato, come tutti, dall'adolescente, poi sembra, secondo i Vangeli, che non sia sposato. Poi da grande ha fatto il falegname nella bottega del suo babbo, a 30 anni ha cominciato ad andare per le strade della Palestina a raccontare Dio, per questo fu malvisto dai sacerdoti del tempo, l'hanno arrestato, condannato a morte, poi qualcuno ha detto, l'ha visto vivo anche dopo la morte. Questo è quello che abbiamo. Non c'entra molto con il Dio delle chiese. Non so se voi siete d'accordo su questo. Io credo che il problema principale, per il fatto che c'è questa divergenza fra il Dio che noi raccontiamo, il Dio delle chiese, e il Dio che racconta il Vangelo, sta nel fatto che noi, più o meno consapevolmente, cerchiamo nel rapporto con Dio un rapporto religioso, non un rapporto di fede. C'è stato un teologo protestante, si chiama Carlo Barth, che è vissuto nel secolo scorso, che ha fatto questa distinzione fra religione e fede. Quando ne parlo porto facilmente l'esempio, mi sembra il più vicino. La religione ci vuole, che è l'organizzazione della fede. In qualche modo non si può lasciare tutta la spontaneità. È lo stesso rapporto che intercorre fra amore e matrimonio. Io non sono per abolire il matrimonio, però che l'istituzione del matrimonio sia continuamente fecondata e rinnovata dal sentimento dell'amore, questo è fondamentale, se no diventa uno squallore. Lo stesso nelle chiese. L'organizzazione ci vuole, ma che non pili il sopravvento sulla spontaneità della risposta. Noi invece siamo sempre tendenti a trasformare, a ridurre tutto a un rapporto religioso. Noi crediamo in un Dio che ci fa le grazie, che risolve i nostri problemi spiccioli, un Dio tappabuchi, lo chiamavano i protestanti, i teologi protestanti a cui alludevo prima. Io ho un mio progetto su di me, non ci riesco a realizzarlo, allora mi dà una mano a realizzare il mio progetto, Dio tappabuchi. Aiutami, bisognerebbe cambiare il Padre Nostro. Vi ricordate come si dice nel Padre Nostro? Sia fatta la tua volontà. Noi invece si dice sia fatta la mia volontà. E te aiutami se non ci arrivo da me. Io ti metto una candela e te mi aiuti. Questa è la religione. La religione è fallita. Le religioni stanno fallendo. Anche la guerra che c'è ora spesso la fanno in nome della religione. Anche noi cristiani l'abbiamo fatta in nome della religione, le guerre. Nel Medioevo, alle crociate, Dio lo vuole e si sgozzavano i bambini musulmani. La religione è fallita. Sapete quando io l'ho messa a fuoco questo? Mi ha colpito tanto questa cosa. Rifletteteci anche voi. Gesù da chi è stato ammazzato? Chi l'ha condannato a morte? L'hanno condannato gli atei? Ma nemmeno per idea. Hanno condannato i rappresentanti di quella religione che tutt'oggi è considerata una delle più alte espressioni religiose. Non vi fa, non vi colpisce questo? Se non fosse tragico, sarebbe comico. Il Dio viene in questo mondo e quelli che dicono di essere i suoi rappresentanti l'hanno condannato a morte, che le ha rotto l'ova nel paniere. Ha detto, attenti, che l'organizzazione religiosa sta prendendo il sopravvento sulla fede. Noi dobbiamo continuamente invece illuminare, riscaldare i nostri tentativi di organizzazione che ci vogliono sempre dal sentimento che li rinnova, è la fede. Essere persone di fede vuol dire non chiedere a Dio che ci dia una mano a realizzare i nostri progetti, ma entrare noi nel suo progetto. E il suo progetto è che nessuna creatura si perda, nulla, nemmeno le bestie, nemmeno l'aria, nemmeno l'acqua. Tra poco ci sarà il problema dell'acqua. Quindi bisogna, San Francesco aveva ragione su questo. Tutte le creature vanno amate come provenienti da Dio. Dio le ha fatte per la gioia dell'uomo. Diceva Benedetto Croce, filosofo del secolo scorso, che non era credente, diceva che l'Italia è un popolo religioso, ma ateo, non ci aveva mica tutti i torti. la religione va d'accordo con l'ateismo anche. E che abbiamo fatto? Noi abbiamo preso alcuni aspetti del Vangelo, li abbiamo incasellati, li abbiamo rinchiusi in alcune regole, e così tutta la vita di fede è diventata una vita religiosa che obbedisce a quattro regole. Ma quando ero ragazzo io, cioè, non mangiare la carne il venerdì, andare alla messa la domenica. Ma questa è l'organizzazione religiosa. La fede è un'altra cosa. Come diceva il tale, io per grazia di Dio sono ateo. Quindi, tornare al discorso. La gente spesso chiede, anche noi, io non è che mi tiro fuori da questo discorso, la gente spesso chiede i conforti religiosi, non la fede. E tra i conforti religiosi c'è anche il culto dei santi, le uova di Pasqua, la benedizione delle case, non c'è nulla di male, ma che queste non diventino la struttura fondamentale del nostro credere. Così i santi, in questo modo, in questa trasformazione da fede a religione, i santi diventano talismani, non testimoni di fede. Come lui si riproduce nel rapporto religioso con Dio la logica che viviamo nella società, un rapporto clientelare. Come si fa nella società? Io sono disoccupato, non ho casa, ho un amico sindaco, un amico ministro, un amico. Io dico, oh, io voto per te, ma te dammi la casa. Ecco. Con Dio si fa uguale, un do un des. Io ti metto la candela, ti dico Padre nostro prima di andare a letto, ma te guarisci il mio figliolo. Non c'è nulla di male in questo, ma non c'entra nulla la fede. La fede è abbandonarsi, è condividere la sua volontà. E la sua volontà è che nulla si perda di quello che è uscito dalla sua mano creatrice. Nulla. Dall'uomo alla donna, agli animali, agli alberi, alla terra, all'acqua, all'aria. Oggi l'abbiamo messo a fuoco questo aspetto. Se non si ama tutto, non soltanto gli uomini e gli animali, ma anche le cose, non si vive più, non si campa più. Religione e fede sono due parole che hanno bisogno di chiarimento, ma che ci aiutano a capire in che rapporto stiamo con il Messia di Nazareth. La religione è la pretesa dell'uomo di usare Dio per avere i suoi favori. La fede è un abbandono al suo progetto, è un affidamento alla sua volontà. Il rapporto religioso è un rapporto da servi. Il rapporto di fede è un rapporto da figli, in cui il figlio può entrare anche, la Bibbia lo testimonia spesso questo, entra in lotta con quel Dio in cui dice di credere. C'è un salmo, si poteva dire, guarda, ci ho pensato, salmo in cui il credente ebreo dice a Dio, perché te ne stai lontano? Perché ti nascondi in tempi duri per noi? Ma tu hai promesso che non dimentichi le tue creature, ma non vedi che i piccoli, quelli che non contano nulla, sono schiacciati dai prepotenti? Alza la tua mano, vendicaci. Questo il credente si rivolge al suo Dio lottando. Giobbe, pensate, Giobbe, ci sono delle bestemmie nella Bibbia, lette le quali noi si dice parola di Dio, ha delle bestemmie. Giobbe dice, maledetto il giorno che tu mi hai fatto, perché era morto figlioli, era morto tante disgrazie, maledetto il giorno che tu mi hai fatto. A quale avvocato io mi rivolgerò per chiedere chi ha ragione io o te? Ha ragione te per forza, che non c'è nessuno che sia al di sopra di te. E Giobbe quindi offende Dio, e Dio si muove, si direbbe noi, con le lacrime agli occhi, e dice, t'ha ragione, non è facile capire queste cose se non entri in questo rapporto di fede. La religione quindi tende a farti sentire a posto con Dio, il che non è tutto da buttare, perché ci piace sentirsi a posto come figlioli con i genitori, purché non diventi però l'unica spinta. La fede invece è una passione. Sia fatta la tua volontà, che è volontà di salvezza per tutti. La fede non la trovi al capolinea di un ragionamento, è come l'innamoramento. Non è contro la ragione, è al di là, ingloba la ragione, la abbraccia, ma va oltre. La fede è frutto di ragionamento, anche di un ragionamento, ma poi di un'intuizione, di una passione, di un innamoramento. E allora non si tratta tanto di stabilire un rapporto clientelare con Dio, per dire io ti fo questo e te mi dai quest'altro. La religione, è qui che volevo arrivare e concludo poi, la religione è compatibile anche con la violenza e con la guerra. Questo mi ha fatto pensare tante volte a me. Si può uccidere in nome di Dio. È successo, sta succedendo e succederà ancora. Questo è il tradimento grande della religione, quella di ridurre in quattro regole tutto il messaggio di Gesù. Quanto sangue è stato versato in nome di Dio? Provate a pensarci. Il suolo europeo è intriso di sangue di cristiani che hanno fatto la guerra fra di loro nei secoli passati, le guerre di religione. Abbiamo benedetto le armi, io me lo ricordo, avevo 8 anni quando, non mi ricordo ora bene l'anno dell'inizio della guerra in Africa, mi sembra sia il 38, facevo le elementari e la Chiesa benediva le armi che andavano a fare la guerra a un popolo pacifico, come erano i somali, gli etiopi. E ci dicevano che andavano in nome di Dio laggiù a portare la speranza in Gesù Cristo. E sgozzavano bambini. La religione è perfettamente compatibile con la violenza e con la guerra. Ve lo ripeto ancora, Gesù è stato condannato a morte dai rappresentanti della religione, non dagli atei. Abbiamo scritto sulla targa, è qui che volevo arrivare, domenica prossima noi faremo la seconda comunione insieme e poi inaugureremo, vi presenteremo il segno che abbiamo lasciato della loro prima comunione. Non l'hanno deciso loro, siamo noi, io, Alessandro e la Benedetta, che offriamo questo segno. E abbiamo scritto, sentite cosa abbiamo scritto sopra. L'unica violenza, ci sarà una targa di pietra su cui è scritto, l'unica violenza consentita dopo Gesù, aggiungo io, è quella fatta sul pane, per spezzarlo con chi ha fame. Questo è il significato del gesto che facciamo oggi. D'ora in poi, chi vuol chiamare Dio accanto a sé, faccia violenza sul pane, lo spezzi per dividerlo con chi ha fame. E poi, con i ragazzi ci siamo detti più volte, perché mi sembra importante, che il segno di Dio non è il pane. Il pane non è segno di nulla. Può essere anche segno d'arroganza, che io ce n'ho un monte, ho l'armadio pieno e fuori c'è gente che crepa. È il pane condiviso che è il segno di Dio. È l'atto di condividere il pane che è il segno di Dio. Questo è l'orizzonte che ci apre la fede in Gesù di Nazareth e nel suo Vangelo. Quindi la frazione del pane, lo spezzamento del pane che stiamo celebrando in memoria dell'ultima cena attualizza, rende presente la morte di Gesù, ma in quella sostituzione che Gesù fa del pane col suo corpo, il gesto più violento che ci sia, che è quello di ammazzare uno, diventa il gesto di amore più grande che ci sia, è quello di dividere il pane con chi ha fame. Forse sarebbe il momento, Alessandro, di spiegare ora, perché non lo dici te? Come si fa? È la Benedetta? Sì. Perché lo spieghi ora? Si è deciso di una piccolezza, ma per far capire meglio ai ragazzi, si è deciso di fare la comunione in quel modo. Diglielo te come.
Sì, per sottolineare l'importanza di questo gesto di spezzare il pane per condividerlo, i ragazzi oggi, quando prenderanno l'ostia, la divideranno a metà. Una parte la terranno loro, l'altra parte verrà rimessa nel contenitore che poi verrà distribuito a chi farà la comunione, quindi a tutti voi.
Quindi chiamare Dio lo si chiama nell'atto di spezzare il pane, nell'atto di condividere il pane. Il pane è inteso come fondamento della vita, poi c'è il pane dell'amore anche, parla della cultura, anche chi insegna a leggere e scrivere a chi non sa. Quindi il pane è inteso come fondamento della vita. Ecco, basta, non vi dico altro. Vi dico solo che d'ora in poi, questo abbiamo trasmesso ai ragazzi, vuoi chiamare Dio accanto a te? Spezza il pane, dividi la tua vita con chi non ha nulla, con chi ha meno di te, e Dio verrà accanto a te. Questo segno del pane spezzato, questo vuole indicare.